Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo, saluto e ringrazio al di là del vetro Massimo Guerrini in console, Andrea De Angelis e Silvia Giovanrosa in regia. Andiamo in Siria, dove miliziani qaedisti hanno giustiziato nella notte una cinquantina di prigionieri attivisti siriani ad Aleppo. Il crimine è avvenuto nell'ex ospedale oftalmologico della città. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta con il giornalista Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA a Beirut. Grazie di essere con noi, ben trovato Lorenzo.
Ben trovati, buongiorno.
Ci puoi dare qualche dettaglio in più di quanto è accaduto ad Aleppo?
Ma le informazioni sono difficili da verificare sul terreno. Le persone con cui ho parlato confermano stamani dell'uccisione nella notte di circa 50 fra attivisti e medici siriani che erano stati arrestati nei mesi e nelle settimane scorse dai gruppi qaedisti che controllano quella regione e quella parte di Aleppo, uccisi nel momento in cui questi miliziani qaedisti si sono trovati, come avviene da tre giorni, sotto attacco da parte di insorti locali siriani. Un massacro che appunto è difficile da documentare ancora con immagini video, perché per il momento gli attivisti con cui ho parlato non sono riusciti ad arrivare sul luogo e a riprendere evidentemente i corpi, a poter identificarli, a capire chi è stato veramente ucciso e quante persone, al di là di questo numero circa 50 che è molto approssimativo.
Chi è artefice di questo crimine?
Ma appunto, secondo le fonti, sono i miliziani dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, più noto come acronimo inglese come ISIS, in arabo Daesh, è il gruppo di Al-Qaeda in Iraq che dall'anno scorso di fatto ha trovato terreno fertile nell'est, nel nord e nel nord-ovest della Siria. Si è sostituito di fatto ai ribelli, questi qaedisti per lo più stranieri, almeno i vertici e i quadri medio-alti sono stranieri, sono ben armati, hanno una struttura gerarchica ben organizzata e anche molto impermeabile. E l'esperienza irachena gli ha dato la possibilità di arrivare, di risalire nel corso dell'Eufrate in maniera piuttosto veloce, di posizionarsi da circa sei mesi nelle regioni di Aleppo, di Idlib, di Raqqa in particolare e anche di Deir ez-Zor. Quindi nell'ospedale oftalmico, che loro hanno trasformato come prigione e luogo di tortura, almeno secondo le testimonianze che ci sono giunte anche nelle settimane scorse, questo crimine sarebbe avvenuto in queste ultime ore, tra ieri sera e l'alba.
Ecco, come questo crimine è intrecciato, già lo accennavi, con quanto sta accadendo in Iraq?
Ma appunto lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante nasce in Iraq, nella provincia occidentale di Al-Anbar, e ha mantenuto anche nel corso di questi anni numerosi campi di addestramento a ridosso del confine siriano. E una settimana fa, otto giorni fa, il premier iracheno Nouri al-Maliki, che sappiamo è sostenuto dalla Siria e dagli Stati Uniti, ha lanciato un'offensiva contro dei manifestanti locali sunniti della provincia di Al-Anbar, membri di consigli tribali che da tempo chiedono a Maliki un'apertura nei confronti della comunità sunnita, che loro considerano discriminata sia dal punto di vista economico che politico. Ricordiamo che Maliki è a capo di una coalizione di sciiti e comunque sostenuto dall'Iran, come ricordavo prima, è comunque un premier che sembra gestire la politica irachena anche con un accento confessionale che ha esasperato già la frizione molto forte fra sunniti e sciiti nel paese. Ecco, da quando Maliki ha aperto il fronte di Anbar, la rivolta armata si è innescata nuovamente e Al-Qaeda ovviamente ha trovato terreno fertile. Al-Qaeda in Iraq o in Siria non ha un progetto politico, il suo progetto è quello soltanto di andare a combattere e di usare i vari combattenti che ha nelle situazioni di caos e di guerra. Ecco che Al-Qaeda quindi si è inserita nel confronto tra il governo iracheno e i manifestanti e insorti sunniti di Ramadi e Fallujah in particolare. Forse questo ha innescato un ridispiegamento delle truppe di Al-Qaeda in Siria verso est. Di fatto sono tornati un po' alla madrepatria in Iraq per sostenere il confronto che stanno avendo con le truppe governative di Baghdad. Questo ridispiegamento ha alleggerito le posizioni di Al-Qaeda in Siria, in particolare nelle parti di Idlib, di Aleppo, le parti più lontane di fatto di questo grande allungo di Al-Qaeda in Siria, e i ribelli siriani, insorti locali, che da tempo aspettavano l'occasione di poter sferrare un colpo nei confronti di chi di fatto li discrimina e li reprime, hanno provato ad attaccare posizioni di Al-Qaeda in Siria, a Idlib e Aleppo, ci sono riusciti, Al-Qaeda quindi si è ritirato in alcune parti, in altre ha reagito in modo, diciamo, scomposto, come è avvenuto questa notte ad Aleppo, e i combattimenti sono comunque ancora in corso, sappiamo di combattimenti a Raqqa, Deir ez-Zor è invece la provincia orientale siriana al confine con l'Iraq.
Il pensiero va anche inevitabilmente al padre gesuita Paolo Dall'Oglio, che è stato rapito a fine luglio e che ancora non si sa bene dove precisamente sia, in quali condizioni. Vorrei chiederti anche se hai qualche notizia da poterci offrire.
Non si hanno notizie, appunto si sapeva che padre Paolo Dall'Oglio era stato catturato a Raqqa nel luglio scorso da membri dello Stato Islamico, quindi da Al-Qaeda, è passato in alcune prigioni della regione di Raqqa, alcune di queste prigioni sono state conquistate da ribelli, ma tra i prigionieri liberati né padre Paolo né altri giornalisti stranieri né altri, diciamo, prigionieri eccellenti nel senso che riguardano più da vicino i paesi europei o occidentali. Non perché gli altri non siano importanti, ma semplicemente perché giornalisticamente noi siamo più interessati ai nostri, e non vi è traccia né lui né degli altri prigionieri stranieri. È possibile che sia stato trasferito come altri verso Deir ez-Zor, forse questo trasferimento è già avvenuto tempo fa e non ne abbiamo notizia. C'è addirittura chi parla di convergenza di interessi fra Al-Qaeda, che combatte gli insorti, e il regime siriano che combatte gli insorti. Addirittura c'è chi ha ipotizzato che possa essere padre Paolo e altri possano essere stati passati, venduti, consegnati al regime di Assad o alle sue milizie, quindi che addirittura si trovi a Damasco, molto lontano dai luoghi di combattimento di questi giorni. Ma insomma, queste sono ipotesi che non trovano per adesso alcun tipo di verifica sul terreno.
Lorenzo, per chiudere, quanto questo ultimo episodio di cui ci riferivi in apertura condizionerà la conferenza di pace sulla Siria prevista a partire dal 22 gennaio in Svizzera, nota come Ginevra 2?
Ma è innanzitutto ancora è molto difficile capire chi si siederà a quel tavolo. Le opposizioni siriane in esilio stanno discutendo in queste ore se andare o no a Ginevra, dopo che hanno ribadito più volte che non intendono andare. L'Iran vorrebbe andare, ma non è stato invitato, e l'Iran è il principale sostenitore del regime siriano. I combattimenti sul terreno forse potranno mutare gli equilibri in campo e comunque promuovere gli insorti siriani delle fazioni più estremiste, quelle che in questo momento stanno combattendo contro Al-Qaeda, e sminuire il ruolo delle opposizioni in esilio, che invece sostengono le ali più nazionaliste, laiciste dell'insurrezione armata. Bisognerà quindi capire, questo però è ancora troppo presto per dirlo, come sul terreno la situazione si evolve e se effettivamente si arriverà a Ginevra 2, ovvero poi alla conferenza che si terrà sul lago Lemano a Montreux il 22 gennaio. Bisogna capire se effettivamente sarà possibile organizzare un tavolo con degli attori veramente efficaci, che possano veramente dire la loro.
E qualificati,
esatto.
Grazie a Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA a Beirut. Segnalo il portale informazione di cui sei gestore e ideatore, www.sirialibano.com. Buon lavoro, grazie di questo collegamento.
Grazie a voi, buon lavoro.
Quella siriana è una guerra che sta lacerando il paese medio orientale da 3 anni, ma che non scoraggia chi, come padre Ghassan Sawi, quotidianamente opera per il dialogo e la solidarietà a Homs. Infatti, questo giovane gesuita dirige il centro educativo del Santo Salvatore, che opera oltre 700 bambini di qualsiasi religione. Salvatore Sabatino lo ha intervistato.
A Homs noi viviamo in una zona sotto controllo del regime, calma, però ogni tanto ci viene un missile oppure un mortaio, quindi non siamo sicuri 100%, aspettiamo, siamo in prudenza e quando ci colpisce qualcosa, quindi subito tutta la gente deve essere pronta a scapparsi. La vita abitualmente va in avanti, ce ne sono tante difficoltà, si può parlare della difficoltà materiale, economica soprattutto, perché ci sono tanti che non lavorano più, non c'è più lavoro quasi, e quelli che lavorano anche solo ricevono qualcosa che forse è sufficiente per la metà del mese e dopodiché si deve trovare un'altra risorsa.
Homs è stata una città che è stata sotto fuoco per molti mesi durante questa guerra e abbiamo assistito a numerosi eccidi, anche la comunità cristiana ha pagato un prezzo altissimo in questa città.
Certamente, infatti, finora sono quasi 70 cristiani con padre Franz van der Locht, che è gesuita, sono rimasti nella città vecchia di Homs, dove era il centro del cristianesimo, dove ci sono tante cattedrali, però ora tantissime sono state distrutte, le chiese. E questa zona ci sono ora i ribelli e poi l'esercito che circonda questa zona. Padre Franz da quasi un anno e mezzo non può uscire, nemmeno nessuno dei cristiani oppure gli altri, e vivono in modo davvero troppo difficile, non hanno quasi niente da mangiare. Recentemente padre Franz ha fatto sentire che forse se riusciranno a vivere ancora questo mese, il mese prossimo non avranno niente da mangiare. Io lancio da questo posto della Radio Vaticana un grido a nome loro, chiedendo tutte le forze che vogliono il bene per la Siria, per la comunità cristiana anzitutto, di fare qualcosa, di provare con la Croce Rossa, non so, di entrare, di aiutare questi, non solo cristiani ma anche tutte le altre persone che non hanno niente da mangiare.
Infatti abbiamo assistito comunque ad una gara di solidarietà internazionale che però si è un po' arenata anche rispetto a quelle che sono le difficoltà logistiche di spostamento, di sicurezza degli operatori che non si riescono a muovere all'interno del paese. Gli aiuti stanno arrivando o no in questo momento?
Dipende dalle regioni, infatti non si può parlare in modo generale, perché per esempio da noi riusciamo a ricevere tutto l'aiuto necessario, però altre zone c'è difficoltà talvolta e viviamo nella guerra e purtroppo la persona umana ha perso in certo senso il valore suo e quindi ora il combattimento prende piede, sì, quindi non fanno conto per l'uomo, per tutto quello che gli aspetta.
Una guerra questa sicuramente atroce, abbiamo visto moltissime immagini di bambini uccisi durante i bombardamenti, durante i combattimenti. C'è però, e so che lei questo lo vuole sottolineare con forza, anche un grande senso di solidarietà tra la gente, cioè in guerra non solo ci si separa ma molto spesso ci si unisce per combattere contro quelle che sono le difficoltà della vita quotidiana.
Noi gesuiti con altre suore della spiritualità ignaziana, con quasi 100 collaboratori, lavoriamo in un centro per aiuto umanitario per bambini, abbiamo un centro educativo, quasi 700 bambini, ragazzi dal 6 fino al 14 anni, e poi un centro anche per handicappati. Riceviamo di tutto senza far differenza tra le religioni, quindi sono cristiani, musulmani sunniti e alawiti, e viviamo davvero, sentiamo questa solidarietà tra noi, non vogliamo più la guerra, tutti noi proviamo di vivere, aiutarci a vivere davvero, anche se c'è la guerra, c'è la tristezza, però anche viviamo una certa gioia nel vivere insieme, nel combattere insieme contro nemici sia, direi, l'odio che in Siria di più in più sta crescendo purtroppo tra tutti i gruppi. C'è un esempio, direi, in questo centro. Serviamo un po' come ponte quelli che stanno combattendo fuori. Quando stanno qui in calma, lavoriamo insieme per l'uomo, per i bambini, per le famiglie, e possono incontrarsi da noi, direi. Questo centro infatti serve da ponte, vero, tra sunniti e alawiti, che abitualmente ora stanno in nemicizia, in certo senso, non tutti però, in genere, direi.
Si ha dall'esterno l'impressione che questa sia una guerra che è molto cambiata, soprattutto nell'ultimo anno. Purtroppo ci sono anche delle presenze estere all'interno del paese. Molte testimonianze parlano di persone che parlano altre lingue sconosciute, si parla di ceceni, di tutto quel radicalismo islamico che sta portando la guerra verso una direzione completamente diversa e sicuramente più complessa. I cristiani in questa situazione che ruolo possono svolgere, visto che hanno svolto sempre un ruolo di grande equilibrio all'interno del paese?
I cristiani, come tutti gli altri uomini di buona volontà, non vogliono altro che la pace. Anche noi siamo colpiti di questo fatto, come questi stranieri sono venuti per combattere sulla terra siriana. E vediamo che è vera una guerra, è vero, una guerra non è solo tra siriani, ma è interreligionale, internazionale, appunto. E poi sono tanti giocatori, paesi che hanno interesse, e quindi vediamo dove si può arrivare con l'odio per l'altro. Si può importare non so quante persone per combattere l'uno l'altro, perché se vogliamo davvero un esito positivo si deve mettersi per dialogare, ma non per combattere.
Infatti anche la comunità internazionale ha molte difficoltà in questo momento. Abbiamo visto quante volte è stato rimandato questo appuntamento di Ginevra 2. Adesso siamo alla vigilia di questo importante incontro. Quali sono le speranze, lei che vive in Siria, legate a questo summit di Ginevra?
Non perdiamo speranza. Speriamo che riescano tutti quelli gruppi di mettersi insieme tutte le parti, quindi, e dialogarsi. Speriamo che sia ben preparato, perché credo che sarebbe difficile questo dialogo. Comunque spero che tutti i parti, tutti i paesi che sono coinvolti nella guerra siriana, che si mettano d'accordo per trovare un esito, perché basta sangue, basta uccidere l'uomo e combattere solo per niente o per avere qualche guadagno sul terreno. Basta, vogliamo davvero ora aiutare la gente, tutti questi che hanno perso le famiglie loro, le case loro, gli orfani tantissimi. Vogliamo vedere la nostra situazione tragica e andare dal terreno, dalla gente. Cosa ci importa finalmente, non so, un presidente, un regime, qualsiasi persona altra, ma vogliamo la pace. Quindi,
e questo credo sia un sentimento comune di tutta la popolazione siriana in questo momento. Lei, che è siriano, che è di Damasco e che vive a Homs, ha l'impressione che ci sia ancora la speranza tra la gente di questa pace che difficilmente, insomma, si vede in questo momento, o c'è più rassegnazione?
È così, così, forse. Non è facile di avere speranza in questo tempo. Però ce ne sono tanti che anche sperano finora.
Lei dice però la speranza è lassù, no? La vostra preghiera è continua.
E certo, e direi, come ho detto, noi proviamo un po' da parte, mettiamo da parte tutto il dialogo politico, l'argomento politico, proviamo di vivere e di aiutare la gente sul terreno. Concretamente, quindi tutti i bisogni, tutte le difficoltà che abbiamo, quella che ci dà speranza. E vogliamo davvero che l'esito politico sia buono, positivo, per tutta la popolazione in Siria. Certamente questi gruppi fondamentalisti purtroppo vogliono un po' far tornare la Siria al mondo antico. Anche i musulmani che conosco non vogliono di questi gruppi fondamentalisti estremisti.
Anche perché la Siria è stata sempre un luogo di convivenza, è stato sempre un laboratorio straordinario di convivenza.
E non solo così, ma anche di accoglienza per tutti gli stranieri. E questo è un fatto che è conosciuto. E quindi questi gruppi ora stanno provando di tornare dietro, indietro, ma anche al tempo di Maometto non era così. Io mi stupisco perché non è l'Islam che ho conosciuto questo.
C'è un rischio reale, questo l'ha denunciato la CIA americana, che questo conflitto possa proseguire addirittura per altri 10 anni, queste sono le previsioni, se non si riescono a mettere le parti ad un tavolo a discutere. Credo che questa notizia abbia avuto davvero una grande eco tra la popolazione che spera comunque nella pace nel prossimo futuro.
Speriamo che ci siano tante mediazioni attraverso tutti questi gruppi, tutte le parti in guerra, e che rieschino davvero di metterci per dialogarsi, e finalmente basta le armi, basta il sangue, che sia, non so, negoziazioni finalmente per la pace, perché non si può vivere così. Sempre tantissimi morti, sempre tantissime vittime, basta.
Ed era l'intervista di Salvatore Sabatino al padre gesuita Ghassan Sawi, che a Homs in Siria dirige il centro educativo del Santo Salvatore, che ospita oltre 700 bambini di qualsiasi religione. Grazie a Silvia Giovanrosa in regia, a Gustavo Messina che ha preso il comando della parte tecnica, ad Andrea De Angelis, ad Antonella Palermo. Continuate a seguirci, Radio Vaticana Italia.